18:49, come ogni lunedì torna in diretta Black In, questa volta più in ritardo che mai. E ritorniamo oggi sulle libere frequenze di Radio Blackout con una puntata che anticiperà un po' l'8 marzo. Abbiamo scelto appunto di dedicare questa nostra puntata a appunto la transfemminismo e razzismo e insomma tante altre sorprese che sveleremo nel corso della puntata. E appunto prima di cimentarci in quella che sarà appunto la puntata di oggi, vi lasciamo con una prima anticipazione musicale. Sampa the Great, questa è Female.
Big bold women, round of applause. Get my goals, women, round of applause. Know my roots, women, round of applause. And they come and get your armor to my sweater. Gonna get a female, betcha, she gon' catch ya. Big bold women, gonna come and applaud. Got my back, woman, I do applaud. I'm an F-E-M-A-L-E from the ghetto. Yeah, she got a brain and stiletto. She work fighting, I still got time for the metro. Passing out away and forget about the echoes of the ghetto. Cocking echoes, so she never leave the ghetto. Gotta tell them, give them. My cousin, time she gonna let go, she a queen. And you know she never leave. They be waiting for a stumble, but she never trip again. My God, F-E-M-A-L-E, 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 F-E-M-A-L-E. Go, she a queen, and you know she never leave. They be waiting for a stumble, but she never trip again. Nigga tenant, class, run, asking if baby got back. Got it from the motherland. Mother Mary never met a mother can be like that. So far, only made in Africa, cause the women in my village only carry 5 stars. F-E-M, my God, F-E-M-A-L-E, F-E-M-M-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-M-L-E,
Rieccoci in onda con Black In. Ricordiamo innanzitutto i numeri a cui contattarci: 346-667-3263 da numero da cellulare, da numero fisso invece 011-249-5669. Appunto, come promesso, oggi ci occuperemo appunto di transfemminismo e razzismo. Stiamo per raccontarvi in che modo vorremmo farlo nel corso di questa puntata. Innanzitutto appunto partiamo da cos'è l'8 marzo per noi. Appunto è un giorno di rabbia, ma anche un giorno di commemorazione, di celebrazione. La giornata in cui ogni anno si indice lo sciopero transfemminista contro le violenze di genere e il patriarcato. È importante ogni anno per noi ricordare appunto che nessuno sciopero, come nessuna rivoluzione transfemminista, può esserlo davvero senza prendere in considerazione le altre oppressioni, tra cui appunto quelle subite dalle donne, dalle persone queer e razzializzate. Quindi stiamo parlando proprio delle intersezioni tra razzismo e patriarcato, dalla violenza delle burocrazie, degli uffici immigrazione, delle questure che appunto ricattano le donne razzializzate, chiedendo, come è successo a Torino l'anno scorso, chiedendo loro favori sessuali in cambio di documenti, ricalcando anche quelle che sono tutti gli immaginari sull'ipersessualizzazione delle donne e in generale dei corpi razzializzati. La stessa violenza appunto operata dalla burocrazia e dai servizi sociali, che ricattano appunto le madri single di togliere loro i figli per la sola colpa magari di non avere una casa in regola, di non avere un lavoro in regola, come se la colpa non fosse di chi specula e si arricchisce sul lavoro in nero e sull'affitto in nero, che spesso, anzi sistematicamente, viene appunto affidato, relegato alle persone più fragili e più marginali, tra cui appunto le persone e le donne razzializzate, come se appunto le maternità povere fossero intrinsecamente sbagliate e colpevolizzabili. Appunto, quante storie di famiglie di madri separati dai propri figli, giudicati inadempienti, senza appunto che il sistema predisponga degli strumenti sia a noi che alle donne delle nostre comunità di allontanarsi dai nuclei familiari o dai nostri partner tossici e violenti, di abbandonare lavori che non ci permettono di essere presenti nelle vite dei nostri figli, o quantomeno appunto di ottenere dei documenti che non ci rendano dipendenti completamente ai capi famiglia, appunto ai partner e ai mariti di turno. Quindi appunto l'8 marzo per noi è uno di quei giorni in cui diventa sempre più importante sottolineare come sistematicamente tutti gli strumenti appunto di emancipazione e devono appunto nascere da forme di auto-organizzazione, e soprattutto appunto un giorno per denunciare quali sono appunto tutti questi elementi che sistematicamente creano e producono la violenza razzista e sessista al contempo.
Del lavoro di cura, vediamo come le donne razzializzate, le donne con background migratorio portano avanti il lavoro di cura, che alla fine sono anche quelli più sottopagati, invisibili e silenziosi, anche marginalizzati, se si pensa anche al fatto che sono relegati allo spazio della casa. E anche quest'anno il decreto flussi però ha escluso la categoria delle lavoratrici di cura, le cosiddette badanti, che a diverso titolo svolgono lavori che le famiglie non possono oppure non vogliono più svolgere, ma che di fatto di cui hanno necessità, ed è una necessità che non dovrebbero naturalmente soltanto sopperire le donne razzializzate con background migratorio, che appunto si trovano a svolgere questi lavori, ma che dovrebbero essere una necessità che dovrebbe anche essere presa in considerazione in modo serio da parte dello Stato.
Sì, infatti appunto in merito a questo volevamo citare un articolo della settimana scorsa, quantomeno di qualche settimana fa, che commentava il decreto flussi. Ne abbiamo già parlato a Black In, è appunto un decreto che annualmente viene messo appunto dallo Stato, tramite il quale si si chiariscono, insomma, si fissano i numeri, no? Di persone che potranno fare accesso regolare in Italia per lavoro. Ecco, questo decreto flussi tendenzialmente, nonostante servirebbe a disciplinare i flussi in entrata, nella maggior parte dei casi serve appunto a regolarizzare chi è già nel territorio, viene usato un po' a mo' di sanatoria. Ecco, quest'anno, appunto, anche quest'anno, grande il settore escluso dal decreto flussi è proprio quello dei lavoratori, delle lavoratrici di cura, che sappiamo essere appunto uno dei settori comunque sia, come si diceva prima, più marginali, anche più silenziosi, al di là del lavoro di casa, che appunto viene svolto spesso senza, anche quando è svolto appunto in termini di casalinghi, è svolto senza alcun tipo di riconoscimento. Quando questo è svolto invece per conto di qualcun altro, quindi cioè mediato da un contratto, da un rapporto di lavoro, sappiamo bene come spesso le condizioni lavorative siano appunto quelle ad altissimo sfruttamento. E anche appunto pensiamo a tutti quei lavori essenziali che hanno appunto preso, sono stati portati avanti dalle donne, dalle persone razzializzate durante la pandemia, negli ospedali, nelle strutture sanitarie, o anche comunque sia in realtà negli edifici pubblici, nelle università, nelle scuole. Chi pulisce le aule quando andiamo a lezione e quando usciamo? Chi ci fa trovare i bagni puliti in ufficio ogni mattina? Ecco, si tratta appunto di, nella maggior parte dei casi, di donne razzializzate che appunto svolgono questo lavoro spesso in condizioni appunto lavorative per niente vantaggiose, anzi ad altissimo sfruttamento. E sono molte appunto le dichiarazioni della stampa rispetto a questa condizione. Appunto questo articolo, ritornando a quel che stavamo dicendo prima, commentava il grido del sindacato dei datori di lavoro, appunto delle agenzie che reclutano e assumono badanti e lavoratrici della cura, appunto il loro grido disperato di fronte appunto all'esclusione delle lavoratrici domestiche dal decreto flussi. Ecco appunto che si parli di decreto flussi e di come appunto spesso le migrazioni siano affrontate in termini puramente economici e di sfruttamento, questo non è una novità, però è veramente indegno in un contesto in cui i prezzi aumentano progressivamente a causa della guerra, della crisi economica da questa innescata. Il grido che esce in prima pagina sui giornali sia quello dei datori di lavoro che si lamentano della indisponibilità di lavoratrici razzializzate, e questo è esplicito, che siano disposte appunto a lavorare, entrare in Italia appunto per abitare quel settore che sappiamo benissimo sarà a loro destinato, proprio perché data la loro fragilità amministrativa sarà possibile appunto sfruttarle e offrire loro delle condizioni di lavoro che a nessuna donna italiana sarebbe mai concesso.
Infatti possiamo pensare al fatto che, partendo dal presupposto che il lavoro di cura è uno dei temi che più evidenzia le contraddizioni del sistema capitalistico in cui viviamo, possiamo vedere in cui le modalità di cura familiare, ma anche amicale, parentale, di vicinato e qualunque altra, è regolata da forme contrattuali, ovvero lavorative, che è delegata a soggettività che alla fin fine sono ricattabili. Basti pensare anche come a molte donne a cui si pensa secondo stereotipi razzisti, secondo pregiudizi razzisti, no? Si pensa subito ad affidare un certo ruolo, quando una certa professione, quando si pensa a un ruolo da ricoprire da un punto di vista assistenziale, si pensa subito alla peruviana come badante, alla filippina come babysitter o come donna delle pulizie. E questo naturalmente avviene anche perché il fatto che appunto queste soggettività ricattabili alla fin fine ricoprono questi ruoli avviene perché comunque il privilegio di chi fa carriera, e quindi chi riesce a farcela, chi riesce ad avere una professione, alla fin fine ciò succede perché è costruito sulle spalle di chi invece lavora, prendendosi cura delle case, delle anziane, dei figli, dei negozi o anche di spazi in generale. senza però che questi abbiano delle tutele legali oppure economiche molte delle volte. Motivo per cui ad esempio mi viene in mente nel caso di chi fa assistenza anziani e deve rimanere, è appena arrivato in Italia, un lavoro che cerca spesso è quello, un lavoro che le capita di cercare è quello di assistenza agli anziani fisso, ovvero rimanendo alla casa anche della persona di cui si prenderà cura, di fatto non, in molti casi non riuscendosi a ritagliare uno spazio di riposo, di cura, di ripresa per se stessa. E questo avviene naturalmente per il fatto anche che queste soggettività ricattabili appunto lo sono, perché non hanno nessuna tutela legale o economica. Infatti non ce ne facciamo niente di un appello all'apertura del decreto flussi se il principio è quello del nostro sfruttamento economico o quello delle nostre famiglie. Infatti c'è da pensare che rispetto al 2020, quando si è notato come in realtà la presenza di tutto questo lavoro anche sommerso, di queste figure, di queste donne che facevano anche lavoro di cura, fosse importante, perché di fatto non potendosi muovere da casa venivano a mancare una serie di persone, lavoratrici, perché sono lavoratrici, sono quelle, e quindi i cui diritti anche possono e devono reclamare. Senza di loro le cose non andavano avanti.
Sì, infatti è proprio all'attribuzione comunque sia di questo tipo di lavori alla figura femminile, questa comunque è una cosa che funziona indipendentemente dal razzismo, ma appunto quando si vede che le condizioni lavorative peggiori vengono affidate appunto alle persone razzializzate, si vede come il lavoro di cura, che è uno degli ambiti in cui agisce la violenza patriarcale, si connota appunto e si intreccia con quella razzista, ed è proprio appunto così che si costruiscono i processi di razzializzazione, per cui è possibile proprio individuare una scala gerarchica che si vede proprio nel poter associare, come facevi un po' tu prima, ad ogni nazionalità un tipo di lavoro. E questo non è soltanto frutto di pregiudizi, questo è proprio disciplinato a livello giuridico e sistematico, nella misura in cui ci sono degli accordi che tra l'Italia o l'Unione Europea e altri paesi rispetto alla convalida, rispetto alla conversione dei titoli di studio. Sappiamo benissimo che molte lavoratrici che lavorano magari negli ambiti di cura, quindi negli RSA, negli ospedali, sono formate per fare le infermiere o per altro tipo di professione, comunque sia, che comporta un certo tipo di studio, e che alla fine perché non può il loro titolo di studio non può essere convalidato, come si dice, convertito, si ritrovano comunque sia a svolgere comunque sia professioni per le quali sono più che qualificate, a delle paghe, comunque sia un salario che chiaramente appunto super sfruttabile, ma anche delle condizioni contrattuali e lavorative che sono super super precarie. Chiaramente questo non è per supportare insomma un discorso di meritocrazia eccetera eccetera, però è piuttosto fatto per evidenziare come non il razzismo non solo sia un discorso di pregiudizi, ma sia qualcosa che si alimenta e sia proprio supportato a livello giuridico, politico e sistematico.
sempre parlando di lavoro di cura, naturalmente noi abbiamo appena parlato delle condizioni che affliggono le donne lavoratrici qua in Italia, ma non sono le uniche, che diciamo soffrono di tutto ciò, perché altre conseguenze ricadono anche sulle famiglie, sui figli, sui mariti, quegli equilibri familiari che di per sé lasciano dietro di loro nel momento in cui decidono di partire e decidono di trasferirsi in un altro paese per lavorare, in certi casi anche sperando una vita migliore di fatto per la loro famiglia. Infatti già all'incirca una ventina d'anni fa in Ucraina è stata coniata adesso da due psichiatri, se non sbaglio, di cui adesso non mi ricordo esattamente il nome, quella che viene definita come sindrome italiana. Ed è questa condizione o questa depressione di cui molti bambini soffrono, perché appunto si vedono scomparire la propria madre, cioè sanno che è partita naturalmente, però comunque viene a mancare nella loro vita la loro madre, la figura materna, diciamo una persona che si è presa cura di loro, che magari li ha cresciuti o che comunque magari appena nati non vedranno più, e di fatto l'assenza di queste figure che comunque sono importanti, perché sono letteralmente la loro famiglia, poi naturalmente ha un grande impatto su di loro. E naturalmente noi qua adesso parliamo di Ucraina, ma in realtà è un fenomeno che si vede anche molto in altri paesi dell'ex Unione Sovietica, ma altri paesi come altre comunità che abbiamo citato anche prima, che appunto ritroviamo in questi settori, lavori di cura e di assistenza, dove le lavoratrici e i lavoratori sono appunto molto soggettività ricattabili e sono in condizioni di alto sfruttamento, ritroviamo appunto anche queste delle esperienze simili. E quindi naturalmente mi viene subito in mente anche la comunità peruviana, che ad esempio negli anni ha visto un grande aumento nei ricongiungimenti familiari, proprio per il fatto che molte donne riescono a partire prima degli uomini, sono quelle che assumono, diciamo, un po', passatemi il termine, i pantaloni nella situazione, perché sono quelle che di fatto riescono a trovare il lavoro, però lasciano anche dietro di sé molto molto spesso delle famiglie, dei figli che crescono, sì, in certi casi dei padri, non sempre, perché anche lì una buona porzione delle famiglie peruviane in realtà è composta da famiglie monogenitoriali in cui la figura che rimane ancora presente sono le donne, però appunto crescono, se quello è il caso, con il padre, ma in molti altri casi è più probabile che crescano magari con i nonni materni, oppure con gli zii, oppure insomma con altre figure alle cui madri hanno appunto affidato la cura e di cui si fidano, però venendo di fatto a mancare una figura che è molto 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 importante.
E appunto, continuando a parlare di lavoro, sessismo, razzismo, appunto sfruttamento sul lavoro, che rilanciamo uno dei primi appuntamenti della giornata dell'8 marzo, appunto appuntamento alle ore 9 al Lungo Stura Lazio 19 di fronte ai cancelli Iveco, in solidarietà appunto alle lavoratrici in lotta al rischio di licenziamento. Seguiranno appunto azioni e iniziative. Ecco, il tempo stringe, quindi incalziamo fortissimo con la nostra scaletta. Appunto, prima di lasciarvi una pausa musicale, vogliamo appunto chiarire che siamo passati a una seconda parte della nostra puntata, perché appunto l'8 marzo è un giorno di rabbia, è un giorno di denuncia, ma è anche un giorno di commemorazione, di celebrazione di quelle che sono appunto le figure che tuttora ispirano e infiammano la nostra rabbia, le nostre azioni e le nostre forme di organizzazione attraverso le loro riflessioni, attraverso le loro produzioni scritte, così come appunto la loro arte e la loro musica e le loro appunto esperienze e azioni di lotta. È per questo appunto che oggi proveremo a restituire una costellazione di punti di riferimento di diversi paesi, alcuni che vengono anche dai nostri paesi di origine, altri invece appunto che vengono da contesti diversi, appunto figure principalmente di donne, di persone queer che hanno contribuito appunto alla denuncia del razzismo e della violenza patriarcale. E appunto è importante avere dei modelli, è importante avere appunto dei punti di riferimento in un contesto soprattutto in cui, cioè come quello educativo scolastico, in cui non esiste spazio per nient'altro che non sia appartenente alla cultura bianca, suprematista bianca, per cui appunto tutto quello che viene appartiene ai movimenti di resistenza imperialista e coloniale è silenziato. Qualunque tipo di appunto riferimento ai movimenti sociali che non siano occidentali non esistono, ed è importante appunto riportare al centro questo tipo di esperienze, soprattutto in un contesto in cui il sistema in cui viviamo si nutre comunque sia di tutte queste di tutti i termini, comunque sia di tutte le produzioni che vengono appunto dai movimenti transfemministi, antirazzisti, ecologisti e sociali in generale, risputandoli, spogliati dalla critica profonda da cui nascono, ovvero quello appunto il sistema capitalistico. E per noi è importante appunto ricordare queste persone per la radicalità dei loro contenuti, contro la violenza macista, contro le carceri, contro le invasioni imperialiste, contro il suprematismo bianco, proprio perché non ci interessa riavere una Angela Davis o chissà chi altro appunto dorata in versione pop, come se non fosse stata un nemico pubblico e non avesse appunto passato anni della sua vita in carcere e non avesse appunto portato quella che era ed è tuttora comunque sia una denuncia molto radicale contro tutto il sistema razzista. Stiamo parlando soltanto di Angela Davis, come vedremo gli esempi sono tanti.
Sì, infatti inizieremo con una canzone di un'artista peruviana, Victoria Santa Cruz, che si chiama Me Gritaron Negra, e dopo spiegheremo anche il significato e racconteremo un po' della storia di questa artista.
Tenía 7 años apenas, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¿Soy acaso negra?, me dije.
¡Sí!
¿Qué cosa es ser negra?
¡Negra!
Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
¡Negra!
Y me sentí negra.
¡Negra!
Como ellos decían.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra!
Como ellos querían.
¡Negra!
Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
¡Negra!
Y retrocedí.
Negra, 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 negra.
Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¿Y cómo pesaba? Me alacié el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Hasta que un día que retrocedía, retrocedía, y que iba a caer.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Adelante, no quiero desgraciar mi cabello.
¡No quiero!
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
¡Negro!
¿Y qué lindo suena?
¡Negro!
¿Y qué ritmo tiene?
¡Negro, negro, negro, negro!
Avanzo segura,
al fin,
avanzo y espero,
al fin,
y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí,
al fin,
ya tengo la llave,
negro, 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 negro.
Allora, quella che abbiamo appena sentito è Me gritaron negra di Victoria Santa Cruz. Victoria Santa Cruz è, diciamo, una delle maggiori esponenti dell'arte afro-peruana, peruviana nel mondo. E per ricordare un po' la sua figura, raccontiamo che lei è nata a Lima, la capitale, nel 1992. Ha compiuto gli studi universitari a Parigi e dopo questi anni è ritornata nel suo paese, in cui nel 1968 ha fondato la compagnia teatro I Danzas Negras del Perù, con la quale ha tenuto presentazioni nei migliori teatri nazionali e in televisioni. E da lì in poi comunque conosce una fama che la porta in vari posti, negli Stati Uniti, in Europa. Infatti, grazie a questa fama acquisita, comunque viene anche nominata direttrice del Centro d'Arte Folclorico, ma assume proprio anche altre cariche istituzionali, comunque sempre facendo da rappresentante e da promotrice di quella che era l'arte, comunque l'arte afro-peruviana, ma fa anche ad esempio altri tour, comunque fa anche dei workshop in giro per il mondo proprio per diffondere tutto ciò che sa e tutto ciò che ha appreso. La canzone in particolare che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Me gritaron negra, è una delle sue canzoni più conosciute in assoluto. E proprio leggendo il testo, sentendo il testo, c'è proprio tutta una ricostruzione da come, diciamo, lei prende coscienza di essere una donna nera. Infatti nella canzone lei racconta che un giorno, mentre lei camminava per la strada, sentì che le gridarono nera. Ed era piccola, aveva tipo, lei racconta, no? avevo 7 anni, e da lì comunque cominciò a capire appunto che non era una cosa positiva, che non era una cosa che portava con sé un significato rispetto anche proprio a delle connotazioni fisiche che appunto lei possedeva. E lei nel testo appunto dice: odiavo quello che, cioè attraverso nel testo appunto il messaggio che è esplicito, il fatto che lei odiava quello che era, infatti ho cominciato a lisciarmi i capelli e prendere coscienza comunque di tutto ciò, voleva prendersi anche coscienza di quello che diventa un peso, poi il peso della propria identità, di essere qualcosa che è odiato, è visto male, comunque disprezzato. Finché però lei appunto dice che un giorno lo fa capire, lo reclama in sostanza, e anzi, e qua secondo me è molto interessante perché c'era una certa lucidità, e pensiamo anche soltanto il fatto che questo è avvenuto, questa canzone del 1978, quindi ormai 40 anni fa, 45 anni fa. Dice che appunto reclama questa sua identità, questa di essere una donna nera, essere una persona nera. E cioè, dice, mi fa ridere quelli che per evitare algún sinsabor, che onestamente non saprei come tradurlo, però dice, gli fa ridere queste persone, no, che la chiamano per donna di colore, quando lei in realtà è una donna nera.
Sì, infatti quello che si evince appunto da questa canzone è soprattutto, cioè, è anche il, no, il circolo, no, dell'elaborazione del riparativo anche del trauma, da appunto questo incontro per strada da piccola, che tra l'altro è una cosa anche molto comune, che è ricorrente comunque sia nelle autobiografie di molte persone nere che poi si sono occupate di antirazzismo, quello appunto di raccontare, no, il trauma di rendersi conto appunto di essere diversi, quindi conoscere il suprematismo bianco e il razzismo per strada comunque sia, quindi rendersi conto di essere diversi quando appunto si abbandona. Queste sono cose che appunto racconti anche che sono particolarmente veri per chi come Belux ad esempio, o anche Martin Luther King mi viene in mente, parlava appunto di abbandonare, no, la, che ne so, il proprio quartiere segregato per recarsi appunto nei quartieri bianchi o appunto nei centri città, e appunto fare i conti con il razzismo quando incontrava appunto persone bianche. E da lì appunto la canzone si chiude con appunto la riparazione, no, di questo trauma attraverso la riappropriazione del termine nera, che appunto poi viene comunque si è rinforzato anche dal coro, cioè veramente proprio una, cioè ogni volta che la si ascolta è sempre più potente, e comunque è anche abbastanza toccante tra virgolette, come a distanza di decenni sia ancora così, cioè risuoni così tanto, cioè nelle esperienze di tante persone. Appunto abbiamo detto che avremmo provato un po' a fare un racconto, racconti, a riportare appunto racconti, storie popolari, artiste un po' da diversi angoli. Adesso abbiamo parlato di Perù, torniamo, facciamo un breve salto in Somalia. Sicuramente avrò avuto già modo di raccontare questa storia in diverse occasioni, però non mi stanco mai. Questa appunto è la storia di Hawa Tak, è un'attivista politica somala che poi è finita per diventare il simbolo del nazionalismo somalo post indipendenza. Ecco, proprio perché non si parla mai del colonialismo italiano, non si parla mai anche appunto di come le politiche coloniali italiane avessero non solo anticipato le leggi razziali naziste del 38, ma anche come appunto queste regolassero comunque sia in modo non solo razzista, cioè, ma anche appunto patriarcale la vita delle colonie. Sicuramente avremmo avuto modo di parlare in qualche puntata di Black In, di come la cittadinanza veniva regolata nelle colonie secondo linea di razza e linea di genere, per cui la madre italiana non poteva trasmettere la cittadinanza italiana ai figli avuti con delle persone appunto autoctone, e come anche comunque sia il riconoscimento della cittadinanza, se questa era del padre appunto italiano, doveva essere comunque sia era condizionata appunto al riconoscimento da parte di quest'ultimo. Quindi sicuramente avremmo avuto modo di parlare di questo, lo rifaremo ancora perché non possiamo scenderne tanto nei dettagli, ma questo per dire come la vita nelle colonie fosse comunque sia attraversata da razza e da oppressione appunto di razza e di genere. Non si parla di com'era la vita nelle colonie, non si parla della resistenza e di come poi si è della liberazione appunto del popolo somalo, così come dei tanti altri, che non soltanto quelli appunto che hanno conosciuto il colonialismo, vissuto il colonialismo italiano, ma anche quelli di altre nazioni. Sa di fatto appunto che non se ne parla, e così come non se ne parla dei processi, non si parla neanche di quelle che sono le figure. Noi insistiamo su questa cosa perché pensiamo che sia importante oggi avere appunto dei ruoli, appunto avere delle figure in cui comunque sia immedesimarsi, o quantomeno a cui ispirarsi, proprio perché comunque creare anche dei modelli non è una cosa cioè esente da rischi. Comunque, ritornando a Hawa Tak, era una attivista politica che è diventata simbolo del nazionalismo somalo. In realtà comunque sono molte le storie che provano a riappropriarsi, un po' bisticciano quelle che anche le ragioni della morte di Hawa Tak, quella che principalmente veniva anche sostenuta durante il regime socialista di Siad Barre in Somalia, era quella appunto che vedeva Hawa Tak morire nel 1948, anno in cui, in gennaio del 1948, nel giorno in cui appunto un panel di poteri alleati, appunto Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Unione Sovietica, avevano appunto organizzato un congresso a Mogadiscio, dove appunto si sarebbe discusso nel secondo dopoguerra la ridistribuzione dei territori appunto somali tra queste potenze. E appunto la presenza di questo congresso fece nascere delle rivolte, in particolar modo guidate dai giovani. C'era una lega appunto chiamata Lega della dei Giovani Somali, di cui appunto Hawa Tak era membro, così come tante altre giovani donne. Ecco, l'Italia, che viene ricordata sempre nella memoria almeno storica italiana per essere la potenza coloniale meno coloniale di tutte, in realtà sappiamo benissimo che non è così, e questa storia ne è testimone, proprio perché dopo aver insomma capito e sentito di queste proteste, l'Italia appunto tramite appunto un dispiegamento di forze di polizia e militari, così come anche dispiegamento di forze militari somale, principalmente comunque sia mercenari, in realtà progettava appunto di smontare comunque sia immediatamente le proteste, per fare in modo appunto che la ridistribuzione delle terre somale avvenisse senza alcun tipo di interferenza. E quindi Hawa Tak morì appunto nel corso di queste proteste, soffocate appunto nel sangue da parte appunto dei mercenari somali e delle squadre appunto italiane. Ci sono appunto la narrazione italiana vuole invece che Hawa Tak sia morta cercando di salvare un italiano. Chiaramente questo è il grande dibattito, insomma, la storia, le storie. Sappiamo benissimo appunto che non è importante in fin dei conti se Hawa Tak sia morta in un modo piuttosto in un altro, perché è un simbolo. Sappiamo benissimo che per ogni protesta ci saranno state tantissime Hawa Tak che hanno perso la morte, non solo in questa protesta del 48, ma soprattutto in tutto il periodo coloniale. Comunque a noi piace ricordare e immaginare Hawa Tak come morta appunto in una nella repressione delle proteste, quindi lottando per la libertà del proprio paese, che poi appunto nel 1960 riuscirà a ottenere finalmente, come tanti altri paesi africani, ottenere l'indipendenza. Ed ecco, proprio per celebrare appunto un'altra, cioè le storiche figure donne appunto della Somale, facciamo un'altra breve pausa musicale. Adesso va in onda un pezzo molto famoso, che tra l'altro fa parte insomma di tutta quella raccolta di videocassette salvate appunto dai bombardamenti durante la guerra civile e poi appunto restituite alla cultura somala, e non solo, anche perché comunque purtroppo sono state riappropriate da tutta una serie di etichette occidentali, per cui comunque sia alcune non appartengono neanche più alla Somalia, ma va bene, questa è un'altra storia. Stiamo appunto per passare il pezzo di Nimo Jama, che è una cantante appunto somala storica degli anni 70, e questo è il pezzo Buraha Uder, che significa la montagna più alta.
Thank you. Thank you. E dopo questa bellissima canzone, dopo questo bellissimo pezzo, vorremmo farvi ascoltare anche qualcosa di Bobby Sanchez, un artista, una cantante americana e peruviana, una donna trans, poeta e appunto, come ho detto, artista musicista. Che parla di tantissimi temi all'interno della sua produzione artistica, tra cui l'identità indigena, l'identità trans, le questioni ambientaliste, immigrazione, ma anche a proposito della gentrificazione. Quindi partiamo prima con il pezzo Quechua 101 Land Black Please, scusate, e poi ascolteremo Bring Our Sisters Home, sempre di Bobby Sanchez.
Mama. Quechua, Aymara, Imaina, Yam, Sumak, Sumakta, Ayakuchana, Viru, Wanta, Titi, Kaha, Uru, Bamba, Kimwa, Takna, Kaha, Maka, Ata, Walpa, Waina, Kapak, Mama, Okyo, Manko, Kapak, Sumakta, Kausa, Kusum, Paya, Mama, Ita, Purin, Kinchu, Kapak, Raimi, Pusak, Sutaika Benilda Luis Rojas Wakpim Pachapoyu Kachkan Inti Mamakia Imainayam Sky Waranka Sky Chunka Wenya Naikipa Sunku Chukcha Wakpim Pachapoyu Kachkan Inti Mamakia Imainayam Sky Waranka Sky Chunka Wenya Naikipa Sunku Chukcha Riman Kichu, Manachu, Quechua, Harawi, Harawi, Niawi, Kimsa, Kashkani Rakmi, Wari Tai Tai, Sutaika Inka, Chuki Chinchai. Please don't ask me for a translation, cause I'm only reppin' first nation. Please don't talk to me about decolonization when you still speaking in the colonizer's language. See, you genocide us, then you colonize us. See, you sterilize us, and now you fetishize us. See, you stigmatize us, then homogenize us, trying to co-opt the movement and gentrify us. I say no. Land back, please. Stolen land under siege. Land back, please. Stolen land under siege.
Come abbiamo detto prima, quella che abbiamo appena ascoltato è Quechua 101 Land Black Please. E in questa prima parte della canzone in realtà si sente l'artista appunto che parla in Quechua, una lingua nativa del una lingua del Perù, non quella naturalmente quella parlata da degli indigeni, non naturalmente quella parlata dagli spagnoli, visto che ci hanno colonizzato e ci hanno importato questa lingua che non ci appartiene neanche nelle, diciamo, nei modelli culturali che poi ha portato. E diciamo, è rigenerante sentire una canzone del genere, appunto perché non capita tutti i giorni di sentire una lingua che senti parlare ai tuoi nonni, che però di fatto nel Perù è anche molto stigmatizzata. E nella seconda parte della canzone invece è interessante sentire quello che appunto dice, canta l'artista, perché comunque, come dicevamo prima, lui riflette molto sulla sua identità indigena. E subito dopo questa parte in cui lui canta in Quechua, dice appunto: non chiedetemi una traduzione, perché sto soltanto rappando per le prime nazioni, che sono anche quelle, come si chiamano, anche quelle, le First Nation, che sono anche quelle che si trovano negli Stati Uniti e nel Canada, che naturalmente c'erano prima di quella che viene chiamata scoperta dell'America, che in realtà scoperta in America non ha senso come concetto, cioè non ha senso ridefinire quel momento storico in quel modo, però se non in realtà come genocidio e colonizzazione del continente americano, Lui parla appunto che, cioè lei dice appunto che non chiedete una traduzione perché sto soltanto rappando per le First Nation. Non parlatemi di decolonizzazione quando state ancora utilizzando la lingua dei colonizzatori, e quindi in questo caso naturalmente si riferisce, essendo comunque lei un'artista peruviana americana, si riferisce sia all'inglese che allo spagnolo. E poi quello è molto interessante che anche dice che ripercorre anche un pochino un processo anche rispetto al razzismo che magari abbiamo visto che si è che è avvenuto durante tutti questi secoli, ovvero dice appunto non parlatemi di decolonizzazione, non parlatemi nella lingua dei, dei colonizzatori, quando parlate appunto nella lingua dei colonizzatori, visto che comunque voi ci avete, voi ci avete comunque portato un genocidio nei nostri confronti, ci avete colonizzato, quando non ci potevate più colonizzare ci avete sterilizzato, cosa che è successa a tantissime popolazioni native, sia, ma anche una cosa, un'esperienza che ha comunque colpito anche le popolazioni nere in afroamericane in, appunto negli Stati Uniti e nel Canada. Ci sterilizzate e poi quando non ci potete sterilizzare ci diventiamo un vostro fetish, e vediamo che questo non accade soltanto per le persone indigene native, ma accade anche per le persone nere, accade anche per le persone asiatiche. Questo è un altro tipo di razzismo di cui spesso non si parla, accade per le persone latine, la cica latina naturalmente, tutto fuoco e tutto quello che vuoi, ma noi di certo non vogliamo essere viste così, e quando non potete feticizzarsi naturalmente ci stigmatizzate, e quando non potete fare tutto ciò volete che noi ci assimiliamo a voi, volete assimilarci. Quindi qua si può anche pensare alla Francia col suo modello di assimilizzazione, ma a tantissimi anche altri paesi come la stessa Italia, no? Noi siamo tanti belli e cari nelle seconde generazioni finché riusciamo a parlare di italiano, conosciamo la cultura e la storia italiana, e finché ci piace la pasta e la pizza, però sia mai che possiamo reclamare un'altra identità, perché non è concesso. E poi è ancora interessante che naturalmente una cosa che vediamo succedere anche qua a Torino, cercate di come si può dire, sabotare il movimento e ci gentrificate. Naturalmente quando noi poi troviamo uno spazio di resistenza, anche di esistenza, non solo di resistenza, dentro gli spazi che abitiamo e dove siamo portati per varie esperienze di vita, ci gentrificate. Quindi cercate anche di toglierci quello spazio di resistenza e esistenza che siamo riusciti a trovare, che, e per cui abbiamo anche combattuto. Quindi appunto tutte queste comunque riflessioni che lei porta, sono, che Bobby Sanchez porta, sono davvero autentiche, rigenerative, cioè comunque muovono. E la prossima canzone che ascolteremo sarà ancora una sua canzone, che si intitola Bring Our Sisters Home, e che appunto vuol dire portate le nostre sorelle a casa.
No one wants to talk about the missing people in my den, are so many native women. You don't believe me, just look at statistics. Human trafficking, they racking in and making millions. Sometimes, yeah, it's hard to swallow. Bring our sisters home, yeah, that should be the motto. On the road and you're lost, don't know who to follow. When you know someone who's missing, got you feeling hollow. This is for the families with unanswered questions. So much violence towards our people, every day's a blessing. When native women go missing, they never mention. There is pain in our communities, I feel the tension. They shouldn't have to tell you be safe at night, but worrying like don't stay out too late tonight. See you trying to escape but cannot take a flight. So protect yourself until the morning, wait for light. They shouldn't have to tell you be safe at night, but worrying like don't stay out too late tonight. See you trying to escape but cannot take a flight. So protect yourself until the morning, wait for light. Stop objectifying indigenous women and girls. Don't you know, yeah, we live in an indigenous world. Please stop sexualizing indigenous femmes, just like all the trans siblings who are missing.
messing with them. Every single day I see a post online, another missing native youth that I hope they find. So much trauma around us, but it won't define. Cause our culture is a beauty, have an open mind. It's never too late to run away from situations. Gotta be aware of these deep manipulations. They tell you come with me, please come talk to me. No, no, I don't trust no one you see. See you stealing my people, we need healing my people. Missing murdered indigenous women, yeah that's my people. See you stealing my people, we need healing my people. Missing murdered indigenous women, yeah that's my people. Stop objectifying us, stop sexualizing us. Stop fetishizing us and start recognizing us. As people, as people, as people. They shouldn't have to tell you be safe at night, but worrying like don't stay out too late tonight. See you trying to escape but cannot take a flight. So protect yourself until the morning, wait for light. They shouldn't have to tell you be safe at night, but worrying like don't stay out too late tonight. See you trying to escape but cannot take a flight. So protect yourself until the morning, wait for light.
Come dicevo prima, quella che abbiamo appena ascoltato è Bring Our Sisters Home di Bobby Sanchez, che ricordo appunto essere un'artista americana peruviana, indigena anche. E con questa canzone comunque quello su cui lei fa luce e la violenza contro le donne razzializzate, soprattutto le donne indigene, che anche lei, e anche su tutto ciò che accade sempre a livello di violenza, anche quando non si parla di violenza fisica. Infatti, benché lei parta comunque dicendo che nessuno vuole parlare delle statistiche, delle persone che mancano, cioè delle persone che spariscono. Detto ciò, è un argomento necessario perché comunque, anche se la verità fa male da conoscere, lei appunto dedica questa canzone per tutte le famiglie che sono rimaste senza risposta e le persone che comunque continuano a ricevere violenze, quindi per tutte quelle persone che sono disperse, desaparecidas, che non ci sono più. Infatti dice che comunque non basta, che non soltanto appunto che noi spariamo, che magari che siamo coinvolte come sempre, come visto che siamo figure marginalizzate, figure che vivono appunto ai margini, siamo invisibili praticamente, e quindi finiamo anche nel molte volte in tratte di sex traffic, di sex worker, senza che noi lo vogliamo. La richiesta che viene fatta appunto è: basta che ci oggettificate, che quindi siamo viste avanti, che siamo viste soltanto come un oggetto, basta che ci sessualizzate, non dobbiamo solo essere un oggetto, cioè non dobbiamo anche essere necessariamente la vostra fantasia sessuale, quindi neanche dobbiamo essere il vostro fetish. E basta anche di questa costante notizia che lei appunto dice, anche ogni giorno vedo un nuovo post di una persona mancante, di una persona che è sparita, e basta a tutto questo, perché noi non dovremmo sentirci dire dai nostri genitori, dalle nostre famiglie, dalle persone comunque che ci vogliono bene, quando usciamo dovresti essere al sicuro, stai al sicuro, guarda che mi preoccupo, non sarei troppo tardi. No, noi dovremmo cominciare, e noi vogliamo cominciare a guarire, noi vogliamo cominciare ad essere riconosciute come delle persone. E naturalmente questo è un discorso molto valido per tutte le donne, ma ancora di più quando la questione di genere si interseca con la questione di razza, perché essendo ancora subendo ancora una ulteriore oppressione, siamo persone comunque ancora più marginalizzate, più a rischio. E quindi quando una ragazza bianca sparisce accorrono tutti, quando una ragazza indigena sparisce non diventa notizia nazionale, ecco. E niente, penso che pubblicheremo questa playlist sul nostro sito, cioè sul sito di Radio Blackout, uscirà anche il podcast. E lascio la parola alla mia compagna.
Niente, un po' di problemi tecnici, comunque ritorniamo, grazie appunto a Charm per aver condiviso appunto questo, innanzitutto quest'artista, perché personalmente non la conoscevo ed è stato super interessante, e appunto avrò voglia appunto di approfondire, sicuramente magari sarà bello una volta provare a ospitare qui a Black In un approfondimento sulla questione. Appunto adesso ritorniamo, vi riporto in Africa, appunto con questo ping pong tra America, tra Perù principalmente, Stati Uniti e Africa. Prima eravamo in Somalia, adesso risaliamo in Marocco con quello che penso sia l'ultima delle nostre storie / approfondimenti, anche perché ci siamo accomodate tantissimo oggi nonostante il ritardo. E appunto vi riporto in Marocco. Vi riporto in Marocco con una storia appunto che secondo noi è importante raccontare appunto durante la settimana dell'8 marzo, proprio perché appunto è anche l'8 marzo è una di quelle giornate in cui si fa presente è sempre più vivo l'immaginario appunto sulla femminilità come appunto docilità, educazione, buona educazione. E invece per noi appunto l'8 marzo è una giornata anche per ricordare come non ci interessa essere ben educate, docili e zittite, siamo ribelli, vogliamo esserlo, proprio perché non solo l'8 marzo ma tutti i giorni appunto alzare la testa contro l'oppressione patriarcale e sessista e appunto celebrare quelle che sono figure ribelli nelle storie. E tra queste storie appunto quella che vogliamo raccontare oggi è quella di Saïda El Hurra, una donna marocchina, appunto anch'essa figura veramente quasi simbolica, mistica, no, della storia marocchina, ma in generale appunto in chiave anti-imperialista, anticoloniale. Appunto lei, Saïda El Hurra, innanzitutto vuol dire la donna libera, e El Hurra appunto come Al Hurria. E nasce appunto in Spagna, lei ha origini andaluse e ritorna appunto, insomma, intorno a metà del 1400 ritorna appunto in Marocco dopo appunto la cacciata degli arabi e degli ebrei dopo la Reconquista, quindi quando i sovrani spagnoli riconquistano insomma i territori che precedentemente gli erano stati conquistati dagli arabi, ritorna appunto in Marocco e da lì appunto diventerà leader di una serie appunto di navi pirata che insomma compieranno scorribande e assaliranno appunto le navi dei colonialisti appunto principalmente portoghesi, spagnoli e inglesi nello stretto di Gibilterra. E quindi appunto lei poi appunto sarà nota per comunque oltre aver assunto questo ruolo di leadership insomma piratesca, comunque sia questo forse un po' meno cioè comunque simpatico, un po' meno ribelle, sposerà appunto un nobile marocchino. Anzi, sto dicendo nobile perché mi piace l'approssimazione, ma in realtà non era esattamente un nobile, aveva comunque una carica particolare politica che in questo momento mi sfugge, comunque molto importante. E lei appunto è celebre oltre per aver appunto fatto scorribande, aver assaltato le navi degli inglesi, degli spagnoli e dei portoghesi, anche per aver fatto scomodare appunto questo noto politico marocchino da appunto la sua città per sposarla nella città appunto che lei aveva prescelto. Comunque anche dopo questo matrimonio lei appunto non abbandonerà mai questa appunto carriera di piratesca, anche se poi alla fine verso la fine della sua vita assumerà quella che è la appunto una carica politica comunque più sedentaria. Ecco appunto, anche questa è una storia sicuramente più nota rispetto ad altre. Lei ha assunto proprio una figura comunque sia simbolica e che sottolinea un po' comunque sia quella che è insomma l'indipendenza, cioè insomma la forza di una donna che riesce comunque sia a ottenere la propria indipendenza dalla appunto condizione purtroppo di donna che voleva le vedeva legate comunque sia a quello che era il padre famiglia e insomma poi al marito. E quindi appunto per quella che è invece la selection musicale che ho scelto come per accompagnare il profilo di Seyda Al-Hurra è sicuramente un po' meno legato, insomma si ritorna negli Stati Uniti però al contempo anche se si tratta di una figura femminile che appunto super nota, si tratta di Nina Simone, notissimo pezzo I Wish I Knew How It Will Be To Be Free, proprio appunto per sottolineare come per celebrare comunque sia la libertà e la liberazione appunto delle donne nel corso della storia. Nina Simone appunto una cantante principalmente pianista jazz, soul statunitense, africano-americana, viene appunto dal sud degli Stati Uniti dove conosce appunto la segregazione razziale e poi appunto negli anni 70 si allera alla causa appunto contro il suprematismo bianco e il razzismo, appunto dedicherà la sua carriera musicale pienamente appunto al sostegno della causa. volge al termine quest'altra puntata di Black In. Come ci ritroviamo come ogni lunedì sulle libere frequenze di Radio Blackout 102.250 e appunto ricordiamo soltanto gli appuntamenti di questa settimana prima di salutarci. Allora, innanzitutto domani ci troveremo con appunto il collettivo Prendo Casa per appunto un altro muro popolare. Si ritorna in barriera, in particolar modo in Corso Giulio 169. L'appuntamento appunto è alle 7:30 per resistere insieme a Ernest e la sua famiglia allo sfratto. Appunto Ernest e la sua famiglia vive in una casa senza riscaldamento, senza acqua calda, una casa appunto di proprietà di Giorgio Molino, noto palazzinario, che è appunto proprietario di immobili, centri di accoglienza e proprietario anche di caserme. Appunto le palazzine di cui è proprietario sono circa 1800 e quindi appunto è responsabile di tutta la speculazione edilizia, che poi appunto è responsabile dei processi appunto di gentrificazione e quindi di allontanamento delle persone dalle proprie case e dai propri quartieri. Quindi rinnoviamo l'appuntamento, che sarà alle 7:30 in Corso Giulio 169. Per aggiornamenti si può seguire le pagine di Prendo Casa sia Instagram che Facebook. Poi
invece per la giornata dell'8 marzo ricordiamo alle ore 9 l'appuntamento Il Lungo Sura Lazio di fronte ai cancelli Iveco, in solidarietà alle lavoratrici in lotta a rischio licenziamento. E naturalmente sempre nello stesso giorno appunto ricordiamo il corteo che partirà da Piazza Statuto, Piazza 18 dicembre. Il concentramento sarà alle 18 e il corteo invece partirà alle 4 e mezza. Quindi giornata importante, giornata piena di iniziative, avvenimenti, e noi ci rivediamo sicuramente al corteo, ma ci rivediamo anche prossima settimana con Black In sempre alle 6:30, si spera con non molto ritardo come oggi.
Ricordiamo appunto a tutti di seguire le nostre pagine, soprattutto la sezione Black In del sito di Radio Blackout, per avere appunto tutti i podcast, perché tanto lo sappiamo che non ci seguite quasi mai in diretta. Va bene, quindi alla settimana prossima e saluto a tutti i telespettatori di Radio Blackout.
Ciao ciao!